Sono molto felice di farti accomodare nel mio salotto. Cristina Sartori, come stai?
Ciao Giancarla, innanzitutto un saluto ai tuoi amici e un grazie per il tuo invito e per esserci ritrovate. E sto bene, diciamo che si sta bene, anche se i tempi sono quello che sono, ma bisogna dire sempre che si sta bene.
Poi nel libro del quale ci occuperemo tu ci fai respirare delle atmosfere sane, quelle delle famiglie unite che hanno affrontato difficoltà inenarrabili e ne sono uscite a testa alta. Andiamo per ordine. Raccontaci qualcosa di questa nonna così amata a cui hai dedicato il libro.
La nonna si chiamava Ada Favero, era nata a Cappella Maggiore in provincia di Treviso nel 1902 ed è morta a Padova il 31 marzo del 2009, quindi è stata su questa terra 107 anni. Ho avuto la fortuna dalla mia nascita di vivere praticamente sempre con lei e di averla in casa ed è una risorsa, è stata ed è tuttora, dico è al presente perché è una risorsa importante poter ricordare la propria nonna, le cose di un tempo, i suoi modi di dire, il suo modo di vedere la vita. A maggior ragione in questi tempi qua in cui tutto si è complicato e spesso guardare indietro aiuta per trovare la soluzione per continuare a guardare avanti. Nonna per me era la donna più bella del mondo, anche se poi magari bella bella non lo era. È stata una presenza femminile importantissima nella mia vita, motivo per cui avendo vissuto così tanto a lungo ed essendo stata quello che è stata e anche nel suo modo di diventare così vecchia e di sopravvivere a tanto, io non avendo figli non sapevo come lasciare in qualche modo che questi ricordi non andassero perduti. E un po' combattuta ho pensato di metterli sulla carta ed è nato questo libro che raccoglie le storie che lei mi raccontava, anche se ovviamente una parte è un po' romanzata perché non ho potuto ricostruire tutto. Raccoglie un po' i momenti di quel Novecento incredibile che è stato, che è il secolo che lei ha solcato appieno, e soprattutto raccoglie i miei ricordi di lei, cioè quello che lei a me in età adulta ha lasciato, modi di dire, proverbi, cose simpatiche, anche pensieri profondi che mi accompagnano tuttora.
Perché avevi delle incertezze? Che cosa non ti ha fatto scrivere questo libro magari prima?
Un po' di pudore perché di fatto devi raccontare cose della tua famiglia, di parenti, poi alcuni suoi figli, due in particolare sono ancora qui, ci sono dei cugini e avevo timore magari di mettere in piazza un po' la nostra storia, anche se ovviamente quello che ho scritto è sempre mediato dal mio sentire, quindi non pretendo e non ho mai preteso di aver scritto la storia della mia famiglia, però è chiaro che i nomi li ho voluti mantenere proprio per dare fisicità a questi personaggi. E mi ero posto il problema se questo potesse essere giusto oppure no, però poi pensando, e fortunatamente alcuni cugini che poi hanno letto il libro mi hanno dato ragione, che fosse un bel modo per rendere omaggio a questa grande nonna, la strada giusta, per fare in modo che lei non venisse dimenticata, perché i ricordi o li affidi a qualcuno che venga dopo di te, oppure vanno appunto persi. È importantissimo secondo me fare in modo che non vada perso in questo momento di comunicazione digitale molto veloce, in cui qualunque informazione entra e esce dalla mente, entra e esce dal cuore, perché è velocissima. Fissare dei ricordi sulla carta, la carta da leggere, la carta stampata e non leggerli a video ha un valore in più e quindi è bene fare in modo che quelli che sono i fatti di oggi diventino i ricordi di domani per chi verrà dopo di noi.
E tra l'altro tu hai anche scritto un vero e proprio romanzo storico. Sei una giornalista, sei una studiosa, una ricercatrice, hai incorniciato la vicenda umana della tua famiglia, di tua nonna in particolare, l'ha inquadrata raccontando delle storie in senso proprio storico, se mi permetti il bisticcio di parole, utili anche ai più giovani e non soltanto a loro, perché per esempio hai raccontato tutta una parte di storia che riguarda i profughi che durante la Prima Guerra Mondiale hanno dovuto lasciare la zona del Veneto e che insomma, sui libri non si trova.
E infatti la storia del profugato veneto è dimenticata. E dopo la disfatta di Caporetto furono 650.000 le persone che nell'arco di una manciata di ore furono costrette su tutta la linea del fronte, dal Friuli poi fino giù, fino al Piave, a lasciare le proprie case perché appunto si era abbassata la linea del fronte, quindi i nostri scendevano e coprivano la ritirata e facevano terra bruciata per impedire l'avanzata del nemico. E queste persone si sono trovate dalla sera alla mattina a dover lasciare tutto, la propria casa, i propri affetti, le proprie suppellettili, le proprie cose, a lasciare un lavoro, a lasciare anche un benessere talvolta, ma erano borghesi o erano comunque persone benestanti, magari erano a volte anche semplici contadini, e ad andare dove? Dall'altra parte dell'Italia. Nonna fu sfollata appunto all'indomani di Caporetto e con la sua famiglia da Spresiano, dove abitavano in quel momento, finì a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, in un'altra Italia in cui si parlava un dialetto completamente diverso, in cui non si capivano, in cui questi non volevano quelli che venivano dal nord perché li consideravano i tedeschi. E ha vissuto persone che avevano, torno a dire, una propria dignità, un proprio benessere, un lavoro, si sono trovati a vivere con quello che doveva essere il sussidio governativo, che peraltro non arrivava mai, né arrivava e né arrivava in tempi utili. Quindi a morire di fame, a vivere da mendicanti. E in più lì la nonna e la sua famiglia, con l'epidemia di spagnola, che al sud è stata molto recrudescente, in particolare con il 18, hanno preso la febbre spagnola, il bisnonno, mia nonna e la sua sorella preferita, che era la primogenita di 10 mesi più grande, Maria, che purtroppo lì è morta di febbre spagnola. Nonna invece è riuscita a sopravvivere, per cui hanno anche affrontato un altro dramma, la più grande pandemia mondiale.
Certo.
Che ha fatto qualcosa, se non ricordo male, come 50 milioni di morti in tutto il mondo.
Sì, incrociata tra l'altro con il massacro, la mattanza del primo conflitto mondiale.
Esattamente.
Allora, il tuo libro diventa appunto un libro di storia.
Però io non ho voluto fare un libro di storia, anche perché sicuramente ci sono imprecisioni delle quali già mi scuso. Diciamo che ho voluto fare dei piccoli flash del momento storico che andavo a raccontare, ma in maniera giornalistica, passami il termine, veloce, perché non avrei avuto forse la capacità di fare un libro di storia, anche perché il Novecento ha contenuto tantissime cose. Come si fa a dover mettere tutte su carta? C'è riuscito giusto Indro Montanelli con la sua storia d'Italia, io proprio no, però ho cercato di fissare dei momenti, ecco, dei momenti.
Ma tua nonna che tipo era?
Era una donna molto riservata e molto introversa, era una nonna di quelle tonde, lo dico con affetto, con dei capelli bellissimi, tantissimi, ma aveva questo vanto di questi capelli morbidissimi. Era una donna molto pratica, che ha cercato di affrontare i cambiamenti reinventandosi. Lei è riuscita a reinventarsi tante vite nell'arco di una vita sola, perché in un modo o nell'altro doveva trovare la soluzione. Uno dei suoi due modi di dire, uno l'ho fatto mio ed era il motto dei Savoia, che era sempre avanti Savoia. Fa bene ripeterselo quando non hai altra scelta. L'altro è: a tutto c'è rimedio, forse all'osso del collo. E di fronte a tutti i problemi che poi ha vissuto nella sua vita, lei cercava sempre il modo più pratico per risolvere la situazione, e ci riusciva con grande fatica. Una donna che non ha mai parlato molto dei propri sentimenti, che ha adorato i suoi figli e le sue nipoti. Noi in particolare, che vivevamo con lei, abbiamo potuto veramente godere il lato più affettuoso e complice di questa donna meravigliosa. E che dire, le nonne sono sempre, sai, talco e caramelle, sono coccole e giocattoli per i bambini. Quando diventi grande a volte tendi a pensare che il nonno non serva più. Invece io ho avuto la fortuna di accompagnarla in questa vita lunghissima, quindi quando è mancata ero già ben adulta anch'io, e ho potuto cogliere tutte le sue trasformazioni, anche l'accettare la perdita della propria autonomia fisica con la vecchiaia, che è riuscita a metterla in una prospettiva di ottimismo, di questa è la ultima vita che devo inventarmi, è andata in casa di riposo da sola, senza dircelo, si è trovata un alloggio per autosufficienti, perché aveva capito che nel momento in cui si fosse messa a letto per un qualunque motivo, a casa sarebbe stata un peso, e quindi ancora una volta ha accettato questo cambiamento. È stata di grandissima lungimiranza, perché lei andò in casa di riposo senza dirci niente nel 1996, quindi aveva già 94 anni.
È stata una donna libera?
Dentro il suo cuore sicuramente sì, probabilmente si è fatta condizionare, ma questo è naturale, dalle convenzioni dell'epoca, però a modo suo le sue battaglie donna libera le ha combattute e anche le ha vinte, secondo me. E intanto ha sempre cercato di lavorare fin da giovane e non nei lavori di casa, e ha lavorato fuori casa poco prima di sposarsi, quindi nei primissimi anni 20, anche questo era un grosso traguardo credo per l'epoca. si è inventata il lavoro di amministratore condominiale quando questo lavoro non esisteva, negli ultimi anni di malattia del nonno e poi con la vedovanza, quindi parliamo degli anni 70. E secondo me sì, da questo punto lei è stata molto libera, molto emancipata, però ovviamente, ma questo probabilmente era un limite che si era anche autoimposta, ha sempre tenuto fede al decoro delle convenzioni sociali, che è una cosa a cui teneva molto, mantenere le promesse, mantenere la parola data, la reputazione e il decoro nel nella comunità, a questo ha sempre tenuto.
Senti, ci leggi qualcosa, Cristina?
Volentieri. Due pagine, due, che riguardano il momento del profugato. È stato forse il capitolo più difficile da scrivere un po', perché c'era pochi ricordi, poche testimonianze. Cito però un libro, se mi permetti, Giancarla.
Certo.
Di Daniele Ceschin, che si intitola Gli esuli di Caporetto. È un libro bellissimo, a cui faccio pubblicità perché io l'ho trovato in rete e davvero fa un'analisi, ma con una dovizia di dati, di particolari su questo tristissimo fenomeno del profugato veneto, che va veramente ricordato e che mi ha aiutato molto. Però diciamo che mettersi nelle scarpe di uno che deve abbandonare la propria casa e che parte con quelle poche masserizie che ha è stato per me molto difficile, per cui forse è stato il capitolo che ho faticato di più a leggere.
Allora sentiamo.
Partirono a piedi, da appena fuori Spresiano, il mattino presto di venerdì 2 novembre, la ricorrenza dei defunti, proprio nel giorno in cui Cadorna ordinò la ritirata sul Piave. Erano diretti a Treviso per prendere uno dei treni in partenza e arrivare in qualche modo a Firenze. Attilio accompagnava Ortensia, che procedeva spedita nonostante l'avanzata gravidanza. Le bambine più grandicelle erano una a mano dell'altra, mentre le più piccole avevano trovato ospitalità sul carretto dei vicini, anche loro diretti alla stazione, come gran parte del paese. In silenzio lasciarono la casa. Un ultimo sguardo al giardino, alle piante e alle rose oramai prossime al sonno invernale, con il cuore stretto nell'angoscia dell'ignoto cui andavano incontro e con la speranza di tornarvi presto. Li accompagnavano in questa marcia triste e silenziosa gli echi, sempre più vicini, dei colpi di cannone. Ad ogni sordo boato Ada sussultava, teneva per mano Lea, mentre Maria camminava silenziosa, allacciata a Lina. Elda era con la mamma, Lina e Nice sul carretto accanto al babbo, che di tanto in tanto veniva raggiunto dagli altri capi famiglia in cerca di informazioni. Ortensia cercava di ricacciare indietro le lacrime nel pensare a tutte le sue care cose abbandonate alla mercé di predatori e nemici. Il copriletto ricamato delle nozze, l'abito da sposa, le stoviglie ereditate dalla sua mamma, gli abitini delle bambine e il corredino per il nascituro. L'angoscia cresceva mano a mano che la fila di famiglie andava ingrossandosi, per lo più donne e fanciulli, pochi uomini se non anziani e tantissimi bambini. Un convoglio di disperati che portavano con sé quanto riuscivano a radunare sui carretti improvvisati su cui erano esposti molti cari ricordi, patrimonio segreto di tutte le famiglie, le foto dei propri congiunti, qualche suppellettile, l'immaginetta della Madonna a cui rivolgere uno sguardo colmo di lacrime e preghiere, la vecchia sedia a dondolo che aveva vegliato sui bimbi attaccati al seno, e poi cibo, sacchi di farina, involti di carne secca, coperte, materassi, vecchie pentole, insomma, brandelli di casa, di vita, di ricordi ai quali aggrapparsi per andare incontro ad un futuro nero ed incerto.
Ecco, questo è un capitolo molto toccante, poi ci saranno le vicende, no? Che tu hai ricordato prima di Cava dei Tirreni e poi il ritorno in una casa che praticamente non c'è più, che è stata sventrata.
Mamma mi raccontò che quando tornarono a Spresiano faticarono a riconoscere il paese, era stato pesantemente bombardato. La casa era rimasta in piedi, ci hanno messo un po' a capire che appunto quella era la casa e poi quando si sono avvicinati sono riusciti ad arrivare. Ha detto che gli sembrava un teschio vuoto perché erano rimasti solo i muri, non era rimasto nient'altro, perché il legno poi era stato bruciato probabilmente dai soldati, tutto quello che era stato possibile portare via era stato portato via. Meno male, ha detto, che erano rimasti i muri, per cui da lì hanno ricominciato pian pianino a metterla in ordine con quello che trovavano e lì ha vissuto insomma dalla fine della guerra fino a che poi si è sposata ed è venuta a Padova nel 1926.
Insomma, un libro da leggere, ecco, questo è un libro da leggere e anche da far leggere. Senti, tua nonna aveva un suo piccolo rito, no? Che le ricordava la sorella del cuore che la spagnola si era portata via. Allora io ho pensato, ma tu, che un po' lo dici nel libro, però quando è che sai che tua nonna è lì vicino a te?
Ma io la sento e mi piace pensarla sempre, anche perché vivo nei locali che erano suoi, quindi della sua parte di casa, dove abbiamo vissuto dal 1965 ad oggi, a quando lei è andata poi in casa di riposo. Per cui ho la sua macchina da cucire qui, vicino a me, che si era comprata, orgogliosissima di questa macchina da cucire, e ho tanti suoi ricordi, ho le sue tazze da tè, ho i bicchierini con cui prendevamo il vermouth a metà mattina, quindi diciamo che la vedo che gira per casa, mi piace pensare di vederla che gira per casa, ho i suoi fiori, ho ancora dei giacinti, dei vecchi iris, le sue vecchie rose che fortunatamente sono riuscita a far vivere in tutti questi anni, e quindi la sento vicina. Mi piace pensarla quando sono in difficoltà e non trovo soluzione, e penso a quello che diceva lei, sempre avanti Savoia, guarda avanti che il meglio deve ancora venire.
E intanto ti faceva lo zabaione.
Intanto mi faceva lo zabaione, esatto, una cosa terribile che se la mangiassi adesso probabilmente morirei all'istante. Da ragazzina riuscivo a mangiare lo zabaione alle 6 di sera con due uova, con il bianco montato a neve e pure la crema marsala, perché lei ci metteva anche il marsala. Non so come ho fatto a sopravvivere.
Miracoli delle nonne. Senti,
alle cose delle nonne.
Allora, quando ti capita ce la saluti e le dici che io sto provando a imparare a scrivere tenendo la penna tra l'indice e il medio.
Questa è una cosa che io non ho mai imparato, e lei ha sempre scritto tenendo la penna tra l'indice e il medio.
Caparbiamente.
Sì.
Cristina, grazie. Grazie davvero.
Grazie a te, Giancarla, davvero. Un saluto a tutti.